Amici di Che Pizza Podcast, bentornati per questo nuovo episodio. Ancora una volta, scusate il ritardo, perché, ebbene sì, usciamo con un giorno in ritardo. Ma c'è stato un buon motivo, giusto Peppe?
Sì, c'è stato un motivo che siamo due tonti, Simon. Allora, intanto spero che adesso i nostri ascoltatori apprezzeranno la mia nuova voce rotonda, piena, calda, come spero che a una nostra ascoltatrice in particolare, di cui non faccio il nome, piacerà in particolar modo, anche se non sarà mai bella come la tua, Simon. Comunque mi sono adeguato alla tua attrezzatura, ho comprato anche io un microfono nuovo, sono felicissimo, però tanta delle emozioni di utilizzarlo, che ieri sera abbiamo registrato la puntata, dimenticato di accendere il microfono.
E come
abbiamo fatto l'errore che fanno i grandi.
Con tantissimo modesto abbiamo fatto lo stesso errore che hanno fatto Fedez e Luis Sal in una puntata, tra l'altro, con due calciatori della Juventus, quindi non un ospite qualsiasi. Loro si sono fatti doppiare dai doppiatori degli Avengers. Noi non abbiamo proprio questo.
Non possiamo permettere i doppiatori degli Avengers e quindi abbiamo semplicemente dovuto rimandare l'uscita di una puntata.
Esatto. Ma l'attesa è valsa la pena, perché l'ospite di questa puntata è un ospite che io ho veramente a cuore. Ne ho parlato circa 10.000 volte?
Ma sì, giusto una puntata ogni due uscirà il suo nome. Finalmente era il caso che lo avessimo come protagonista del nostro podcast.
Bene, in questa puntata parliamo di Rinascimento, ma non vi siete sbagliati, non è il podcast di Alessandro Barbero. Adesso non partiamo con la storia di come si è usciti dal Medioevo, ma parliamo di Rinascimento della pizza tonda romana. E lo facciamo con uno degli esponenti, se non l'esponente di questo Rinascimento, e cioè Jacopo Mercuro di 180 grammi. Siamo andati a trovare Jacopo nel suo nuovo locale, che ha aperto alla fine dello scorso anno, sempre nella stessa zona, che è una zona di Roma, Peppe, non molto ovvia, decisamente dove non ti aspetteresti di trovare una pizzeria che ormai è sulla bocca di tutti. È stata un'intervista bellissima, Jacopo ci ha detto delle cose veramente interessanti, a me è piaciuto molto vedere che ha un attaccamento al suo lavoro, al suo locale, che mi ha veramente impressionato, e l'ho anche potuto confermare le volte che sono andato a mangiare, perché dietro al bancone c'è lui.
Da notare che Simon sta utilizzando il plurale maiestatis, perché io purtroppo non ero presente all'intervista, Simon è andato da solo, ma va bene anche così, perché per portare avanti questo podcast noi abbiamo la fortuna di avere accesso a tanti protagonisti del mondo della pizza anche in separata sede, e ci sono circostanze come questa dove purtroppo non possiamo essere assieme. Simon però ha fatto un'intervista a Jacopo interessantissima, lui è un personaggio veramente dinamico, come a noi ci piace avere come ospiti in questo podcast, e quindi io l'ho ascoltata, mi è piaciuta tantissimo l'intervista, non vediamo l'ora di farla ascoltare anche a voi, e quindi Simon direi che è anche il caso di iniziare, che dici?
Decisamente sì Peppe, comunque ho usato il plurale maiestatis perché tu sei sempre con noi, e comunque mi sarebbe molto piaciuto, e prima o poi dovrei venire a Roma per provare la pizza di Jacopo, ma prima di tutto andiamoci a sentire l'intervista. Allora, siamo in un quartiere di Roma che probabilmente molti di voi non conosceranno, il quartiere di Centocelle, e siamo con qualcuno che volevamo intervistare da molto tempo, con Jacopo Mercuro di 180 grammi pizzeria romana. Jacopo, benvenuto su Che Pizza Podcast e grazie di averci concesso questo tempo. So che stai preparando, affinando il nuovo menù, quindi deve essere un periodo piuttosto impegnato per te.
Sì, grazie a voi per la richiesta, perché ci ritroviamo a fare pizza tutto il giorno, e alla fine grazie anche a persone come voi anche a parlare di pizza tutto il giorno, quindi diciamo che ho realizzato il mio sogno. Quando ho iniziato un po' di anni fa il sogno era proprio quello, fare pizza tutto il giorno, e mi sono ritrovato a fare pizza e parlare di pizza tutto il giorno. Sì, è un periodo un po', sai, i cambi di menù sono sempre molto stressanti, le varie prove e le delusioni anche, perché delle volte immagini una cosa nella tua testa e poi quando vai a metterci mano sul fatto concreto nella pratica, poi vai ad assaggiare e non è quello che avevi nella testa, è un po' una delusione, ti si spezza un pochino il cuore, quindi ritorni in pista, ricominci, quindi dai, però domenica usciamo, ci siamo quasi.
Domenica arriva il menù nuovo, domenica inizio di aprile per chi ci ascolta.
Menù primaverile, esatto. Noi facciamo ogni 3 mesi un cambio menù.
Allora Jacopo, io in particolare di te conosco il punto d'arrivo, questa pizzeria che è già la tua seconda a Roma, ma so molto poco della tua storia. Ci vuoi raccontare un po' chi sei, da dove vieni e come sei arrivato a 180 grammi a fare la pizza?
Allora, punto d'arrivo speriamo che non sia questo.
No, sì, esatto. diciamo che presente.
Noi ci svegliamo ogni mattina sperando che il nostro punto di arrivo sia sempre una cosa nuova, una cosa diversa. Infatti quando mi chiedono qual è la tua pizza preferita, la pizza che hai più nel cuore, dico sempre la pizza che verrà domani, no? Siamo persone sempre con la mente che cerca andare di spaziare un pochino. È una storia un pochino folle, perché io diciamo che tra i miei colleghi sono uno degli ultimi arrivati, nonostante poi tutto è corso molto velocemente, un po' per bravura ma anche sicuramente per fortuna. Siamo stati molto fortunati nel nostro percorso. Io inizio da 27 anni, io facevo tutt'altro. Io vengo da degli studi classici, quindi tu puoi immaginare il liceo classico, un papà avvocato con uno studio legale, diciamo, sono quei destini che sembrano segnati, no? Quindi dici fin da quando hai 7-8 anni che vuoi fare da grande l'avvocato, sai, l'astronauta, il pompiere, il calciatore, l'avvocato. E il fatto è che proprio mentre poi già praticavo il tutto mi sono reso conto che non era proprio la mia passione, erano proprio di quelle cose, di quelle strade che ti trovi dentro casa e che pensi di dover seguire perché il tuo modello principale è papà. Solo che a un certo punto mi rendevo conto che la passione era l'altra, era quello di mangiare parecchio, mangiare la pizza soprattutto.
Come ti capisco.
Esatto. E a un certo punto ho detto no, io qua mi piace mangiare pizza tutti i giorni, cerchiamo di unire l'utile al dilettevole, ho fatto mettiamoci a fare la pizza. Ma è iniziato come un gioco, io finivo da studio, staccavo, andavo a casa, impastavo, impasti tremendi, per la maggior parte delle volte non finivano neanche in forno per quanto erano tra virgolette sbagliati. E poi il gioco è stato che un giorno sono andato da papà e ho detto papà, io sto rilevando una pizzeria al taglio che va male su via Ostiense, mi metto a fare la pizza. Lui è proprio occhi spalancati perché sai, zero esperienza lavorativa nella ristorazione, quindi né pizzeria né ristorazione, né parenti alla lontana che hanno mai fatto ristorazione. E quindi nulla, occhi spalancati, ha detto se vuoi tornare la porta è sempre aperta e fortunatamente non siamo mai tornati.
Ok, quindi è iniziato tutto da una pizzeria a taglio su via Ostiense.
Una pizzeria al taglio, esatto. Sai, su Roma appunto di riferimento sono i grandi della pizza in teglia, no? Quindi tu vedevi Gabriele Bonci fare la pizza e dicevi no. Io mi ricordo per un regalo di compleanno mia mamma mi regalò un corso amatoriale di questi che faceva Gabriele dentro queste accademie. Io ho appena parcheggiato, lui mi passò davanti con le buste della spesa, io ancora ricordo st'immagine, e aveva appena comprato un po' di verdura con quale avremmo fatto poi le preparazioni. E io ho sentito la sensazione come quando all'epoca che ancora giocava è come se passava davanti a te il capitano, quindi Francesco Totti. Io ho detto no, c'è qualcosa che non va. Cioè perché se passa Totti è la stessa emozione se passa Gabriele Bonci? Io ho detto no, sicuramente la testa e il cuore stanno andando in un'unica direzione. E proprio lui durante il corso mi fece una domanda, mi disse ma tu che lavoro fai? E io gli dissi guarda, io faccio l'avvocato. E lui mi ha detto tu tra 6 mesi lavori in pizzeria. E io dopo 6 mesi c'avevo una pizzeria al taglio.
Beh, insomma, è stato profetico. Una bella investitura. Cioè ci mancava la spada, ti faceva
sì,
cavaliere.
Sì, 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 esatto.
E da questa pizzeria al taglio come siamo arrivati invece a 180 gradi?
La pizzeria al taglio è stata il primo amore, diciamo. Ovviamente però quello che mi sono perso nel tragitto era avevo fatto, come si dice a Roma, i conti senza l'oste, no? Perché facevamo una buonissima pizza, un ottimo prodotto, ma una volta che tu hai 4 mura su strada sei un imprenditore. Quindi non avendo mai avuto una famiglia di ristoratori e non avendo mai avuto un approccio al mondo del lavoro e del commercio, diciamo, è stato complicato, quindi sicuramente ho pagato degli scotti manageriali, chiamiamoli così, che sono poi serviti perché ci hanno portato a quello che siamo oggi. Dopo Manimpasta appunto abbiamo venduto quell'attività perché credevamo tantissimo in un rilancio di un prodotto, quello che è il prodotto poi di punta di 180 grammi, che è la pizza tonda romana. Quindi che succedeva? Noi avevamo visto che ogni pizza aveva fatto la sua evoluzione, quindi la pizza napoletana, la pizza in teglia, la pizza in pala, qualsiasi tipo di pizza, l'unica pizza che era stata rilegata alla non qualità, chiamiamola così, diciamo a un basso livello, quindi una materia prima pessima, le lievitazioni non idonee al prodotto, cotture peggio ancora, servizio non ne parliamo, abbiamo detto ok, cerchiamo di fare la pizzeria romana del futuro. Però anche lì abbiamo fatto i conti senza l'oste, nel senso che abbiamo preso e aperto una pizzeria senza avere una lira, senza avere un euro anzi, e senza anche lì avere un'esperienza, perché un conto è avere una pizzeria al taglio e un conto è avere un ristorante. La prima sera che sono entrate, facemmo subito sold out la prima sera, 50-60 persone tutte insieme, arrivavano le comande sul portacomande, lì finito, chi si era seduto alle 8 ha mangiato alle 11, la sera disperati, ok rivendiamo questa attività, c'era già l'idea dopo un giorno di rivendere tutto, ci siamo rimboccati le maniche e oggi 180 grammi è 180 grammi.
Parli al plurale, hai o hai avuto dei compagni d'avventura?
Allora, abbiamo iniziato con un socio, poi nel tempo ovviamente avevamo delle idee differenti perché a me piace stare all'interno della mia pizzeria. Essendo un prodotto molto identità, cioè che ha un'identità molto forte, molto marcata, è importante che chi viene qui assaggia un percorso di quello che è Jacopo. Quindi qui dentro tu potrai ritrovare i tranci della pizza in teglia che ricordano Manimpasta, delle pizze che ci ricordano viaggi fatti lontano, un'esperienza di vita, una persona che ci ha lasciato qualcosa. Dedichiamo, abbiamo una pizza nel menù primaria dell'anno scorso, la Mister Vito, che era una pizza dedicata a Vittorio, che è uno dei ragazzi che lavora adesso non più ma ha lavorato 4 anni con me. Lui aveva inizialmente lavorato a Liverpool, avevamo preso una sorta di colazione londinese, l'avevamo messa su una pizza. Quindi è il racconto di quello che siamo, è come un pittore che si esprime su una tela, sarebbe per me una follia non essere lì dentro ed esprimere esprimermi, quindi ecco, la visione è stata quella. Oggi la mia socia è mia compagna Claudia Marzi e speriamo, insomma, che qualcuno anche dei ragazzi in pizzeria nelle nostre espansioni con altri progetti possa diventare nostro socio.
Rimaniamo in tema di arte, hai parlato di pittori e tela. Io ho letto sul vostro menù, c'è una sezione che si chiama Il Rinascimento della pizza romana. Vado a leggerti una breve definizione di Rinascimento. Per antonomasia, un periodo tradizionalmente fissato tra la metà del XV e la metà del XVI secolo, caratterizzato da un'eccezionale fioritura artistica e, qui è dove ti voglio, da un più libero sviluppo del pensiero, frutto di una nuova consapevolezza dei mezzi dell'uomo e della sua potenza, in questo senso spesso contrapposto al Medioevo. Ti faccio una domanda, 180 grammi ha fatto uscire la pizza tonda romana dal Medioevo?
Allora, innanzitutto mi hai messo i brividi con questa descrizione, perché ovviamente sappiamo che cos'è il Rinascimento, però poi leggere tutto questo è i brividi, perché poi dici ok, è quello che volevamo fare. E io ti ringrazio di aver trovato appunto quella cosa tra le nostre pizze, il Rinascimento della pizza romana. Beh, diciamo che appunto quello che ti dicevo, il nostro è un racconto. Quindi quello che abbiamo sempre dovuto fare non è semplicemente aprire una pizzeria, far mangiare e fare incasso a fine serata, ma era quello di il giorno che smetterò, il giorno che magari non ci sarà più 180, cioè lasciare qualcosa, per noi era troppo importante. Quindi abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione di quello che è il prodotto della tonda romana. Considerarla nel Medioevo sarebbe togliere un qualcosa a chi già lo faceva da anni. Però comunque sicuramente non c'era la luce dei riflettori, non c'era un'espressione artistica su quel tipo di pizza che merita. Quindi sì, diciamo, sicuramente siamo stati i primi con 180 grammi in Tor de' Schiavi a gennaio del 2018 a rilanciare questo prodotto. Per la prima volta la pizza romana entrava nelle guide di food, entrava nelle manifestazioni, l'abbiamo portata a Napoli dove magari neanche veniva considerata pizza e ti prendevano in giro finché poi non lo assaggiavano e si divertivano e cercavano di replicarlo anche loro per gioco a fine serata, per mangiarlo anche loro. Penso che è stato un vero e proprio rinascimento della pizza romana, vedendo poi tutto il filo rouge che c'è stato dopo delle altre pizzerie che hanno investito su questo prodotto, ma anche chi già lo faceva ma magari lo teneva nell'ombra, perché fare la pizza romana era la serie B in confronto a fare una pizza col cornicione. Io faccio un nome, Andrea della Mangiatoia. Andrea della Mangiatoia faceva la pizza romana da anni prima che la facessimo noi, non aveva tirato fuori a livello di comunicazione quello che sta tirando oggi, ma è perché 180 grammi, non per vanto, ma è quello che è successo, ha dato luce a un prodotto che poi è quello che noi mangiamo da bambini.
Sempre insistendo sul tema del Rinascimento, Roma è una città piena di problemi, tu sei nato e cresciuto a Roma, io anche ho vissuto per un periodo all'estero, come molti dei nostri ascoltatori sanno, perché lo ripeto ogni 3x2, sono tornato a Roma da pochi mesi a vivere e ho trovato una città cambiata e non voglio dire, non mi voglio unire al coro dei peggiorata, ma sicuramente ho trovato una città cambiata. Uno dei cambiamenti è stato che io non ero mai stato nel quartiere di Centocelle, che pure è piuttosto centrale, direi, cioè non stiamo parlando di estrema periferia, stiamo parlando di due fermate di metro da San Giovanni. Non ero mai stato in questo quartiere prima di essere venuto da 180 grammi. Io credo che sia impossibile non legare questa spiegazione tua del rinascimento della pizza romana anche con dove avete scelto di farlo succedere questo rinascimento. Perché Centocelle?
Anche qui è una storia un po' divertente, nel senso che anch'io prima di investire in questo quartiere non lo conoscevo. O meglio, io avevo giocato a pallone da bambino all'Alessandrino, quindi qui vicino. E quindi poi per una cosa o per l'altra ti trovi a giocare con le squadre di quartiere, tanto anche qui col Savio, quindi la squadra che c'è proprio qui accanto al nuovo locale in via Genazzano. Quindi a parte i ricordi da bambino, non era il mio quartiere, non abito qui, non ho amici qui. La mia compagna è di qua, però non era quello, nel senso abbiamo aperto per una serie di fortunati eventi. Abbiamo trovato questo piccolo locale, le nostre disponibilità economiche erano veramente ridotte. Centocelle ci sembrava un quartiere che a livello gastronomico poteva dare qualcosa. Noi quando abbiamo aperto c'erano ancora i ragazzi di Mazzo, Doll, quindi c'era qualche piccola perla e ci credevamo parecchio. Ovviamente aprire in centro, più nella zona centrale, sarebbe stato più facile per i romani e per il turista arrivare qui. Però dato che a noi non ci piacciono le cose facili, la sfida è stata quella di riuscire a portare turisti qui a Centocelle, nelle sedi Villa Gordiani, cioè vedere pizzaglioli degli Stati Uniti, che vengono dagli Stati Uniti e vengono a Roma e arrivano di fortuna qui perché non è collegato come il centro, perché vogliono assaggiare la tua pizza, ma stessa cosa un giapponese, ma anche magari persone solo che sono qui per piacere a Roma e non sono del tuo settore, beh, è una gioia enorme. Innanzitutto è una gioia enorme perché il romano ci segue. Cioè dovunque ci siamo spostati, nella prima o nella seconda sede, si spostano da tutta Roma e a noi veramente ci riempie il cuore. E io quello che vorrei riuscire a far capire a loro è che veramente non li vediamo come clienti, ma li vediamo come ospiti. Cioè questo è come se fosse casa, è come quando sei entrato tu che ti ho detto sentiti a casa tua. Per noi è quello, per noi è un ospite ed è un onore. Cioè io quando vedo questo locale pieno, cioè sempre grato, io dico ogni servizio, vedere la sala piena, due turni, è la cosa più bella del mondo.
Sì, io devo dire, l'ultima volta che sono stato qui a mangiare era, credo, gennaio, febbraio, insomma, comunque quest'inverno, lunedì sera, siamo arrivati presto per il primo turno, c'era la gente fuori ad aspettare, ho visto in 5 minuti la sala che si è riempita, che per un lunedì sera di gennaio è abbastanza incredibile. Ma come siete stati accolti? Questo è un quartiere abbastanza popoloso e popolare, e 180 grammi, soprattutto la nuova sede, è un locale bello, possiamo dirlo, non so...
Un testo che merita poi quello che stiamo facendo.
Esatto, curato, con un menù curato, anche forse con dei prezzi leggermente superiori a quella che può essere la pizzeria tradizionale romana, senza ovviamente esagerare, però con una proposta strutturata, ricercata. Come siete stati accolti dal quartiere? Siete anche pizzeria di quartiere?
Allora, innanzitutto mi rilascio a quella cosa che mi hai detto tu, perché mi ha fatto ridere il vedere la sala che si è riempita tutta insieme, perché ovviamente noi facciamo più turni sperando sempre che arrivino, cerchiamo di spalmarli, no? Però la verità è che quello che hai visto tu è quello che noi vediamo ogni sera, e sento i ragazzi che ci fanno dietro in pizzeria, ecco, hanno scaricato il pullmino, cioè ci sembra come se all'improvviso scaricassero un pullman con 70-80 persone tutte insieme, e ti entrano tutto terrorizzato, perché ovviamente poi il servizio diventa complicato, quindi è proprio centrato quello che noi, il terrore che delle volte viviamo ogni sera. Noi siamo pizzeria di quartiere, noi siamo la pizzeria di tutti, nel senso che i prezzi sono leggermente più alti di quelle che erano le pizzerie tradizionali, ma un conto di essere caro e un conto di essere costoso. Se io pago un pomodoro San Marzano italiano, una farina italiana, ma non solo la materia prima, quello che delle volte cerchiamo di trasmettere è il lavoro che c'è dietro. Io dietro ho uno chef che ha lavorato in ristoranti importanti, anche in ristoranti stellati, una sala qualificata. Il lavoro che facciamo noi nelle nostre creazioni, cioè qui trovi delle cose che magari veramente, ad esempio nel nuovo menù esce una sfera di carciofo ripiena di crema alla vignarola, cioè magari sono delle cose che potresti trovare in una degustazione di ristorante stellato. Quindi il lavoro che c'è dietro, la ricerca che c'è dietro, io mi rendo conto che chi non fa questo lavoro non riesce a giustificare, ti dicono costano un pochino troppo. Però adesso stiamo facendo una pizza che sarà una pizza con l'ananas. Per non essere banali abbiamo fatto un pastrami di ananas. Cioè noi abbiamo lavorato, penso che l'abbiamo anche cercato, nessuno ha mai provato a fare un pastrami di frutta. Quindi cioè la ricerca e il lavoro che facciamo dietro, facciamo un lavoro di ricerca importante. Uscirà una pizza nuova che sarà polpo e chorizo, punto interrogativo, perché in verità non è chorizo ma è un chorizo di polpo. Cioè, questi sono lavori che fa un ristorante stellato. Cioè, il tipo già di idea che ci viene, la ricerca e il lavoro poi che ci facciamo dietro, deve essere giustificato. Se tu vai a mangiare nel ristorante stellato, ovviamente ha un tipo di prezzo, non solo per la materia prima, ma per la ricerca che fanno. Poi sono dell'idea che siamo una pizzeria, quindi oltre una determinata cifra non possiamo andare, sono d'accordissimo. Però ecco, il lavoro che c'è dietro è molto importante.
Ma io penso che innanzitutto si nota questo tipo di ricerca, e poi sia piacevolissimo che comunque stiamo parlando sempre di una cena che rimane nell'ordine dei 25-30 euro a persona a seconda di quanto e cosa si beve.
Ma anche di meno delle volte, eh. Cioè, poi comunque se con una margherita e un supplì e una birra con 15 euro hai mangiato.
Però allo stesso tempo ti permette di fare, come dici tu, un'esperienza gastronomica superiore a quella che può essere la classica pizza, birra e filetto di baccalà.
Con c'è anche quello, perché nel
fritto.
Senso possiamo accontentare tutti qui, puoi prendere un filetto, una pizza e una birra e tu comunque con 15 euro hai fatto la tua cena, ci può venire la famiglia. A magari al gourmet che viene qui e fare la sua esperienza.
Proprio a proposito di fritti, mentre ho visto a Napoli magari si va direttamente sulla pizza, qui a Roma il fritto prima della pizza è una tradizione irrinunciabile. Tutti io e i miei amici romani all'estero ci siamo sempre lamentati che nelle pizzerie italiane all'estero manca questa preponderanza dei fritti, che però a Roma insieme alla pizza tonda sono sempre di solito, non voglio dire surgelati, però abbastanza standard, supplì, fiori, certo. Olive. Voi invece avete una scelta ampia di fritti, molto creativa, e ho visto addirittura che voi ad esempio fate degli impasti particolari di pane solo per poi seccarlo, grattarlo e farci la panatura dei fritti.
Esatto, siamo questo... dei pazzi, è una follia questa.
È una follia perché non conviene, è una follia perché è troppo lavoro?
Io anche questo, cioè nel senso quando ci dicono ok adesso esce un San Pietrino che è il nostro formato che noi abbiamo proprio registrato come marchio, e qua all'interno ci sono delle mezze maniche, coda la vaccinara, e per richiamare la ricetta con il cacao faremo un pane al cacao. Oggi siamo in produzione, come finisco con te vado a cuocere il pane,
okay.
Cioè oggi mi piangeva il cuore a vedere quel pane al cacao e dire cioè questo pane diventerà pan grattato, non perché non sia abbastanza nobile, ma di solito il pan grattato è un prodotto di riciclo, no? Nel senso il pane vecchio, mi piangeva il cuore, cioè sentivo il profumo. Poi non è che dici fai un prodotto tanto per, cioè ieri abbiamo fatto partire un impasto con il nostro lievito madre per fare appunto questa panatura, quindi è la pazzia fatta pizzeria. Quindi delle volte quando comunque ci dicono o ci criticano, che poi ci stanno un po' a piacere a tutti, però insomma vorrei far capire il lavoro che c'è dietro.
Sempre in tema di fritti, ho visto che voi collaborate con diversi chef, ho visto che ci sono diversi input, ho visto ad esempio Sara Cicolini di Santo Palato, che è una chef della scena,
sono super fan,
trattorie romane, diciamo, perché anche lei penso sia trattoria rinascimentale, si può definire così. Ok, io penso ci abito a 250 metri, non riesco ad andarci perché è sempre
io
pieno.
Ho studio legale lì a Via Magna Grecia, quindi di adozione a San Giovanni proprio.
Ho visto che hai collaborato con lei e ci sono tanti altri San Pietrini fritti di ispirazione. C'è uno chef o comunque una personalità del mondo della cucina che ammiri, con cui vorresti collaborare per un tuo fritto?
Guarda, ci sono delle persone che stimo parecchio, sia come persone che come cucinieri, che come cuochi, che poi sono i posti dove quando sei libero vai a mangiare. È uno dei posti in cui, ecco, io mi sento a casa, cioè che so che ogni volta che vado sono felice. Quindi quando sono triste mi metto lì seduto. E più Sara è una di queste, per il carattere, la grinta, la genialità, la mano che ha in cucina, è fonte di ispirazione per quello che facciamo. Ci sono i ragazzi di Barred, Mirko e Tiziano, fanno un prodotto da fuori di testa, ecco, ci sono quei posti a Roma che per noi sono affezionati. E noi comunque collaboriamo poi anche ad esempio con Marco Radicioni, che fa il gelato, che chiamarlo gelato è riduttivo, perché se vi racconto quello che fa Marco non basterebbero forse giorni e giorni. Quindi si dice, ecco, ci sono delle collaborazioni. Noi nella scorso menù, in quell'estivo, facevamo la nostra brioche e all'interno ci mettevamo il gelato di Marco. Quindi ecco, delle volte ci piace anche creare queste sinergie, ma come può essere anche il mondo della birra, per esempio.
E diciamo la tua collaborazione da sogno, quella che vorresti fare, quella che ti piacerebbe?
Ma collaborazione da sogno ce ne sono, perché ovviamente è come quando sei piccolo e ti dicevo prima, i calciatori poi diventano i cuochi. Sicuramente il fascino degli stellati è sempre un grande fascino. Non ho una preferenza, però è così, avvicinarmi e fare magari una serata con uno chef stellato, con far vedere anche a uno chef di un certo livello quello che facciamo magari lì dietro. Noi sono un grandissimo fan, ad esempio, di Nico Romito. Simone, il nostro chef, ci ha lavorato anche insieme, cioè sarebbe un sogno, cioè un giorno vedere magari una collaborazione insieme, manderebbe fuori di testa.
Torniamo a Napoli. Secondo te perché, allora, di pizza napoletana esiste una tradizione che non andiamo nemmeno a toccare, ma anche lì una ricerca, si parla di napoletana contemporanea, c'è la pizza Canotto, ci sono tonnellate di pizzerie napoletane in tutta Italia. Perché secondo te sulla pizza romana non c'è stata, almeno fino a tempi recenti, lo stesso tipo di ricerca?
Bellissima domanda questa, non avevamo mai pensato al perché nessuno aveva mai... Che ti devo dire, sicuramente mancava un pochino una classe di pizzaioli, perché ad esempio io mi rendo conto che non saprei neanche richiamarla se seconda o terza generazione di pizzaioli, che va tra chi è nato negli anni 90 fino all'85, quindi che racchiude Luca Pezzetta, Pier Daniele Seu, me, tutti insomma ragazzi che abbiamo fatto... chiamiamo la carriera nello stesso periodo. Forse mancava quella classe precedente a noi che investisse proprio su quel tipo di prodotto. A Roma era molto più semplice prima investire sulla pizzeria al taglio, no? Quindi avere la pizzeria su strada, vicino a una fermata dell'autobus, sfondare la pizza, venderla e fine. La pizzeria tonda romana era stata rilegata solamente a quelle insegne storiche, quindi ecco i Marmi, Remo a Testaccio, Pizzeria Ostiense, questi locali che hanno sempre portato avanti la tradizione. Sarebbe da andare a capire il perché. Sicuramente a livello di immagine non è la stessa cosa con la pizza col cornicione. Cioè noi quello che abbiamo fatto, lo sforzo importante, è stato quello di rendere una pizza tonda, bassa, fina, oltre che appetibile, bella a vedersi. Tu immagini una pizza col cornicione, già il cornicione fa il nome suo, fa è una cornice, quindi puoi mettere due o tre ingredienti, due o tre creme, è molto più armoniosa. Su una pizza che sembra un disco volante è complicato, cioè, ma tanto che a noi delle volte abbiamo delle difficoltà, pensiamo dei condimenti, li proviamo sulla tonda, per quanto tu li possa girare e rigirare, non trovano un'armonia. Ed è lì che ci rifugiamo poi nel nostro trancio di pizza, no? Quindi facciamo qui altri impasti, il padellino, il trancio di pizza in teglia, e magari lì è un pochino più armonioso. Quindi sicuramente noi quando l'abbiamo aperto è stato affrontare tanti gap, quindi dall'impasto alla cottura, ma anche renderla bella, cioè vedere una pizza e dire che bella questa pizza.
Io proprio lì volevo arrivare, pensa, mi hai portato alla prossima domanda, okay. Che era...
Non ci eravamo messi d'accordo, possiamo dire.
Assolutamente no, okay. Assolutamente no. Gli altri stili di pizza, ho visto sul menù, non li ho ancora provati, ma ho visto che c'è il trancio, il padellino, quindi non solo pizza romana, fina, scrocchiarella. Come mai questa ricerca in questo tipo di impasti? E ti faccio una domanda. La pizza è, diciamo, un alimento piuttosto orizzontale, cioè una pizzeria ha uno stile, pizza romana, ci sono tutte le pizze romane o napoletane. Secondo te si arriverà a una verticale di pizza in cui magari offrirete la margherita con 5 tipi diversi di impasto e cottura?
Allora, guarda, ti dico questo. Uno dei miei sogni è quello di creare un Luna Park della pizza, no? C'è sempre stata questa idea. Quindi immagino questo posto enorme, questo open space, questo locale così gigante, dove all'interno, tutto a vista, c'è chi fa la pizza in pala, chi fa la pizza tonda, chi fa la pizza in teglia, cioè creare veramente un percorso, una degustazione nel quale, affiancandoci sempre la cucina come facciamo qui, provare vari impasti. E ovviamente nella vecchia sede non riuscivamo a farlo per gli spazi e l'attrezzatura. Poi, come vedete davanti a te, abbiamo una cucina che veramente era un ristorante stellato sia per attrezzatura che per spazi. E quindi qua ci siamo evoluti. Quindi adesso qui abbiamo l'impasto della pizza fritta, che è un impasto a parte, non è che noi prendiamo l'impasto della tonda e poi ci facciamo anche la pizza fritta. Quindi tu immagina, c'è un impasto dedicato alla pizza fritta con il nostro lievito madre, dopodiché c'è il nostro impasto al padellino, impasto in teglia, quindi c'è anche il trancio quadrato invece che al padellino, quindi sono due cose completamente differenti. C'è la tonda romana e alla fine, dato che non ci basta mai e volevamo entrare con una pizza dolce, perché tanti ci dicevano fate una pizza dolce, fate una pizza dolce, ma il mercato secondo me ne è saturo, ci sono bravissimi interpreti in questo, ho detto ok, se facciamo una cosa la dobbiamo fare sempre nel nostro modo stravagante. E quindi lì il gioco è stato quello di trasformare un impasto della nostra, che era l'impasto della nostra brioche o della nostra bomba. Un giorno, scherzando con Vittorio, uno dei miei pizzaioli, dissi ma se questo lo cuocessimo dentro una pizza, dentro una teglia, tipo pizza in teglia, ho detto no, proviamo. Quindi ci abbiamo provato più di un anno fa, è uscito questo trancio di pizza sofficissimo, che è un impasto brioche, sopra dove ci giochiamo con la pasticceria. Quindi in questo menù autunnale, invernale, c'era la Tarsitron, noi l'abbiamo chiamato Fluffy perché è morbidissimo questo trancio. Nel menù primaverile invece uscirà Fluffy in versione Paris Brest. Quindi c'è, cioè, già questa è una verticale di impasti, potresti già venire qui e divertirti parecchio. Poi sicuramente in Italia, a Roma, fare un concetto del genere, come dici tu, di verticale, è complicato. Dovresti essere un nome veramente importante per far sì, perché poi comunque dovrebbe giustificare la spesa, perché tu immagina che spesa che puoi avere dietro all'interno del laboratorio tra attrezzature e personale. All'estero secondo me già sono più pronti e ci sono locali che fanno cose simili. Però qui nel nostro piccolo riusciamo a farvi divertire. È un piccolo Luna Park.
Sarà sicuramente da provare questa cosa. Senti, a questo punto abbiamo parlato di impasti, torniamo alla star del locale. Noi della pizza romana sappiamo che il panetto pesa 180 grammi, giusto? E io, dal basso della mia esperienza, so che di solito è un impasto poco idratato e molto poco lievitato, forse un paio d'ore. Quali sono invece le caratteristiche, ovviamente quelle che puoi condividere, del vostro impasto?
Beh, noi condividiamo tutto. Quando mi dicono no, il segreto è semplicemente stare qua dentro tutti i giorni, fare ricerca, crederci, avere veramente tanta passione. Ma non sono parole tirate lì, perché è così, perché comunque è tanta fatica. Se non lo fai per piacere e per passione è inutile, non ce la fai più che altro. Per tradizione diciamo che il panetto di pizza romana era 140, 150, massimo 160 tirati a mattarella. Quindi questi impasti con farine forti a un'ora, due ore, molto lievitati ma poco maturati. Forno a legna, prodotto stesso a mattarello, condimento di bassa qualità sopra, media qualità, esce dal forno e siamo tutti felici. Quello che abbiamo fatto è prendere e dimenticare tutto quello che c'era stato prima. Quindi 180 grammi è il nostro peso dell'anima, alla fine è diventato. Abbiamo scelto questo
non
tipo
21
di...
21 grammi.
Esatto, per noi è diventato 180 grammi. Okay. Dopo varie prove è diventato 180, perché noi facciamo una stesura a mano invece che a mattarello, perché ci piace che ci sia più consistenza al morso. Quindi deve essere quella parte morbida e croccante, non deve essere un cracker. Quindi abbiamo visto che la nostra farina doveva pesare 180. Qui, quando delle volte vengono i clienti e mi dicono certo, noi la pizza romana ce la ricordavamo più croccante, più fina, è vero, delle volte è vero. Quello che noi cerchiamo di fargli capire è che questa è la pizza romana di 180 grammi, cioè questa è la nostra visione. Sicuramente anche noi non abbiamo delle altissime idratazioni, comunque ci aggiriamo sul 56-57%, non andiamo mai oltre per quanto riguarda la tonda. A differenza della tradizione, se andiamo a mano e non a mattarello, quindi preserviamo quella microalveolatura che poi ci differenzia, la nostra firma, no? Io quando vedo una foto di 180 riconosco subito quei bordi un pochino che fanno quelle bollicine, no? Fanno quella microalveolatura armoniosa, sempre sottile, però comunque è riconoscibile, ecco, per noi questo è fondamentale.
Torniamo un attimo ai tuoi colleghi, diciamo amici e colleghi. Io vedo spesso, insomma, ti seguo sui social, sia come pizzeria sia personalmente, e vedo che tu non fai mistero delle tue passioni, dei locali che ti piacciono. Abbiamo parlato di Santo Palato, ma vedo che consigli spesso, sembra che ci sia un bel network, una bella sinergia, soprattutto con locali che stanno qui nella stessa zona, ma in generale a Roma. C'è, non lo so, avete un gruppo WhatsApp, dici,
sì.
Qualche
allora,
cosa.
Sembra che ci siamo preparati prima, però non è vero.
No, però...
Sì, per esempio noi abbiamo un gruppo tra pizzaioli, dove di pizza poi si parla anche poco, perché poi è bello uscire un pochino fuori. Siamo io e Luca Pezzetta, Pier Daniele Seu, Pupillo, Francesco Arnesano di Lievito, c'è Angelo Pezzella.
Sì.
E quindi proprio Angelo Rumolo addirittura, quindi usciamo anche fuori da Roma.
Okay.
E vediamo un bel gruppo e ci divertiamo. Delle volte neanche si parla di pizza. Ad esempio, con Pier Daniele, più che andarci a mangiare fuori, ci vado a giocare a padel, per esempio.
Okay.
Network, sì, c'è sempre confronto. Ma poi, più che network, io dico una cosa. Per me, quando delle volte chi non ci conosce può pensare, magari, ecco, a livello di pizzeria, io credo che 180 grammi, Seo Illuminati, siano quelle pizzerie a Roma che al momento, perché poi nulla è per sempre, hanno più riscontro a livello mediatico, a livello di richiesta. Tanti mi dicono, è più buona la pizza di Pier Daniele, è più buona la tua pizza. Come se tra di noi magari ci... cioè, vengono e ti dicono, lo sai, da te ho mangiato meglio, no? Come se provano magari farti un complimento pensando che ci sia una rivalità, no? E invece non è così. O meglio, può esserci una rivalità, ma che è fine alla qualità. Mettiamola così, cioè se io vedo che Pier Daniele alza il livello su qualcosa, cioè per me è solamente che uno stimolo. Cioè se io avessi, e non lo chiamo competitor, ma se io avessi un collega, che poi dall'altro al di fuori è anche un amico, che si lascia andare, galleggia, può succedere poi che come va a finire? Che anche tu stai nel tuo, che rimani nella tua comfort zone. Invece vedere persone, personaggi, personalità che provano a spingersi oltre, cioè per noi quello è fondamentale, quello è uno stimolo a fare meglio. Alziamo, io lo dico sempre, l'ho detto anche l'una volta, secondo me quando alzi tu, alzo io, quando alzo io, alzi tu. Cioè ci stiamo crescendo, ma come poi io ti faccio l'esempio di Pierre, perché ecco siamo i due locali che poi stanno dentro Roma, ma te ne potrei fare tanti altri di esempi, è quello che ho più vicino. E per noi è importante, è come una scala. Tu fai un gradino, io faccio un gradino, e allora lo rifai anche tu. E quello è importante, cresce il movimento pizza. Questo è fondamentale, quindi quando mi dicono è più buona quella, è più buona quell'altra, pensando che magari ci sia una rivalità, no? Innanzitutto non ci può essere una rivalità, Roma è talmente grande che il mercato è infinito. Cioè tu immagina che c'è gente che ha 180 grammi e neanche sa che esiste. Quindi pensare che chi va a mangiare da lui è un qualcuno che potrebbe non venire a mangiare da me è una follia. Cioè non sei in un paese di mille anime, di 500 abitanti, 3.000 abitanti, cioè siamo dentro Roma. È una cosa infinita. Ci sono persone che ancora non conoscono 180 e non conoscono 6 Illuminati. Quindi non ci dai che ci dividiamo il mercato. Però ci stimoliamo parecchio, secondo me sì.
E a padel chi vince?
A padel lui fa parecchie lezioni, dico la verità. Io ho meno tempo. Anche lì siamo molto competitivi, eh. Quindi anche lì è una bella lotta. L'ultima volta, per esempio, siamo andati a giocare, lui si era portato un pizzaiolo che fa campione di padel. Lui, penso, lui ormai assuma persone, è diventato appassionato di padel. Lui, penso, assuma persone solo se sono portati a giocare a padel.
Okay.
E ci hanno passato una bella... a Roma si dice una bella sveglia.
E c'è tipo una sfida, se perdi tu devi fare la pizza col cornicione, se perde lui deve fare
no,
la pizza romana.
No, ancora no. Guarda, mi hai dato una bella idea.
Se lo vediamo succedere, sappiamo
sì, esatto,
che
è successo qualcosa sul campo da padel.
Va bene, Jacopo. Ultima domanda e poi ti lasciamo andare alla cottura del pane. Questa però è un domandone ed è domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti in chiusura, cioè progetti per il futuro, ovviamente quelli che ci puoi svelare.
Allora, progetti per il futuro, che ti dico? Abbiamo la fortuna che ogni giorno qualcuno ti sveglia e ti chiama e ti fa una proposta, no? Anche delle proposte indecenti delle volte sono arrivate. E io e Claudia abbiamo la fortuna di essere due persone con i piedi a terra, perché delle volte sono arrivate delle offerte che ti posso dire la verità, sia a livello economico che anche a livello magari che dici ok, forse è la volta buona che ci tranquillizziamo un pochino, ti fanno un po' girare la testa. Crediamo molto in 180, per noi è un figlio, quindi non è difficile mettere in mano quello che hai creato dal nulla e a quale sei talmente tanto legato a un imprenditore o una cordata o a queste cose, insomma, questi fondi, delle volte ti gira un pochino la testa. Crediamo innanzitutto di mantenere quello che stiamo facendo qui, perché siamo aperti da 6 mesi, trovare il punto, secondo me siamo all'80% dello sviluppo di questo posto, quindi ancora abbiamo quel 20% al quale vogliamo assolutamente arrivare. Dopodiché progetti, a me piacerebbe l'estero. Chi pensa che apriremo un altro 180 grammi dentro Roma perché abbiamo tanta richiesta, sa, non lo faremo mai. Cioè almeno al momento non c'è proprio l'idea e l'intenzione, perché comunque ci dobbiamo essere noi dentro, si perderebbe un pochino l'anima. Io ho colleghi che poi aprono 6-7 pizzerie, non ci sono dentro, e poi vai a mangiare nella pizzeria e quella sera capiti che è un nino. Invece vedo i grandi come Martucci, Pepe, cioè che stanno lì dentro, e poi ovviamente poi quando vai a mangiare c'è riscontro. Quindi 180 grammi se vuoi mangiare al tavolo è questo. Progetti all'estero sì, mi piacerebbe parecchio.
Sì.
Sono un grande appassionato degli Stati Uniti. Delle volte è capitato qualcosa, stiamo parlando di alcune situazioni, sarebbe divertente. L'altro giorno era martedì, abbiamo anche un po' bevuto, eravamo io, Claudia, il mio cuoco e la sua compagna, e pensavamo già al rebranding americano di 180, no? Noi viaggiamo sempre con la testa, quindi quello è un bel sogno, il Made in USA è un bel sogno.
Ci auguriamo di poterlo vedere nascere, questo sogno. Io devo dire, volevo chiudere con un'ultima cosa, quello che dice Jacopo è vero, lo confermo, io ero qui di lunedì sera a gennaio e Jacopo era dietro il bancone a fare la pizza, che è una cosa che personalmente da cliente, da ospite, come hai detto tu, ho apprezzato tantissimo, perché sicuramente, come se vado da uno chef famoso, mi piace sapere che lo chef è in cucina, certo. Così se vado in una pizzeria e c'è una persona che ci mette la faccia, scusate l'espressione, trita ritrita, mi piace poi vederlo, per quanto sicuramente poi tutti i ragazzi, immagino,
no, io
siano
ho il Real Madrid dei Galacticos dietro, dico sempre, quindi
esatto, però insomma vedere the man,
certo, no, è importante,
dietro al
bancone, ma anche per loro, loro me lo dicono,
è importante, sì, esattamente. Jaco, grazie infinite,
grazie
di averci dedicato questo tempo.
Grazie a te, grazie a tutti, è stato un grandissimo piacere.
Alla prossima.
Abbiamo lasciato Jacopo che doveva tornare a supervisionare la cottura del pane per poi fare il pan grattato per la panatura dei nuovi sanpietrini per il nuovo menù.
Simon, comunque devo dirti che una parte che mi è piaciuta molto dell'intervista è quando Jacopo ha parlato del gruppo WhatsApp dei pizzaioli di Roma, in cui loro si sentono, si tengono in contatto e parlano di tante cose anche non inerenti alla pizza, cioè sono proprio un gruppo di amici, si divertono, ridono, scherzano, hanno fatto proprio una bella community tutta loro. E sai cosa mi fa venire in mente questo
Aspetta.
Gruppo di persone? Questo gruppo di persone che sono legate dalla passione comune per la pizza, ma non parlano solo di pizza.
Lasciami indovinare, ti fa venire in mente il nostro gruppo Telegram di Che Pizza Podcast per caso?
Guarda Simon, tu non so come abbia fatto a indovinare, ma è esattamente quello a cui
Magia.
Stavo pensando. Il nostro gruppo che è sempre protagonista della nostra call to action finale e al quale vi invitiamo a iscrivervi, anche perché di recente abbiamo raggiunto un traguardo, un obiettivo che ci eravamo prefissati per il mese di marzo. Abbiamo raggiunto la presenza di 50 persone più due, che saremo noi, e questo obiettivo era legato a una promessa. Qual era la promessa, Simon?
La promessa era quella che se avessimo raggiunto l'obiettivo entro la fine del mese di marzo, avremmo registrato, quindi registreremo, una puntata dell'alfabeto della pizza live nel canale Telegram con tutti voi ascoltatori fedelissimi.
Per la puntata non abbiamo ancora stabilito una data, per cui siete ancora in tempo a iscrivervi al canale Telegram, così volendo potrete partecipare anche voi. La descrizione, il link diretto al canale Telegram lo troverete nella descrizione in basso all'episodio. Stavo per dire in calce, ma so che a Simon non piace che dico in calce. Però Simon, visto che stiamo potenzialmente per attirare altre persone all'interno del canale tra i vari ascoltatori che ci seguono, io vorrei però approfittarne per ringraziare le persone che ci hanno sostenuto fino adesso semplicemente facendo parte della nostra community e aiutandoci a raggiungere l'obiettivo. E in questo momento siamo diventati 57 e Simon, dammi del folle, ma io li voglio ringraziare uno a uno, se mi dai il permesso.
Vai Peppe, permesso accordato.
E allora cominciamo con Salvatore Farina, Simona Della Valle, Vitto, Lorenzo Bergomi, Domenico Valente, Vincenzo Susi, Buonco, Vacos, Riccardo Munaretto, Andrea, DJ Oker, La Prof, Luigi Sant'Agata, Creazioni, Paolo Cofano, Tiziano, Gabriele, Giacomo Minuto, Marta Iaconisi, Giancarlo, Mario Bonofiglio, Scilla, Massimo, Mauro Sant'Angelo, Gianluca Tiberino, Alberto Fiore, Luca Fornaciari, Pizzaiola Pasticciona 79, Deleted Account, Alf, Teresa Rosato, Laura, Francesca, Andrea Dente, Mirko Savoia, Juan Pablo, Filiberto Erario, Alessio Tedde, Daniele, Toto, Filis Mefisto, Desiderio, Nicolo Viviani, Nemo, Antonello Carnevale, Peppe, Alfonso, Anna Fortunato, Gabriele Rocca, Luca, Franco C'è, David, Massimo, Enzo e Cipari. Questi ovviamente sono i nomi da Telegram. Non conosciamo i nomi e cognomi di tutte le persone che ci sono dietro, non, di molti non ne conosciamo neanche i volti, ma molti di loro partecipano attivamente alla community, alle nostre conversazioni, si godono i nostri contenuti speciali, il podcast parallelo, le conversazioni, e insomma ogni volta che io parlo della community Telegram mi gaso un casino, Simon. Non so come fare a farmi fermare.
E fai bene, Peppe, io questa valanga non la voglio fermare, mi piace tantissimo il tuo entusiasmo, mi piace tantissimo sentire l'entusiasmo dei nostri fedelissimi, il filo diretto che abbiamo con loro. Mi piace anche tantissimo il podcast parallelo che curi tu. Il podcast parallelo è scritto, diretto e editato da Giuseppe A. D'Angelo, ma a me piace tantissimo ascoltarlo perché mi piace di sentire le nostre elucubrazioni, aiuta molto.
Aiuta tantissimo, sai, aiuta tantissimo. Qualsiasi cosa, secondo me aiuta meglio di una seduta dallo psicoterapeuta, ma
esatto.
In realtà non facciamo altro che buttare tutta la nostra passione in questo progetto, quale che sia il podcast, la community, il podcast parallelo. A noi ci piace di chiacchierare, noi lo facciamo
quanto
sempre con tanta gioia e tanto entusiasmo, e lo facciamo sempre
per amore della pizza.